Ieri qualcuno mi ha chiesto, da un po' che non registri un episodio del podcast, giusto?
Giusto.
Sono state settimane in cui mi sono sentita non me, mi sono sentita piena di cose da fare e non lo so, non avevo niente da dire. Io ho pensato che se non ho niente da dire è meglio stare in silenzio. Sto imparando a dare spazio. Stamattina mi sono svegliata alle 7. E sono qui a registrare un podcast, a registrare un episodio, perché non riesco a smettere di pensare a quello che è successo a Giulia, a tutte le Giulia. 78 donne in Italia sono morte per mano di un uomo, per femminicidio, per qualcuno che non accettava che loro prendessero spazio, che loro esistessero. Ed è un pensiero che mi disturba tantissimo. Quindi parto dalle parole di Elena, sorella di Giulia, sul suo Instagram. Giulia Cecchettin, 22 anni, 103esima vittima del 2023 dello Stato patriarcale italiano della violenza maschile. Non c'è un unico posto in cui tu puoi essere sicura e al sicuro come donna in Italia. Non ci sono uomini di cui ti puoi fidare. Una donna ogni 72 ore. L'amministrazione giornaliera per uno Stato che fallisce e fallito, non capace di proteggere le sue figlie e che non ha assolutamente l'intenzione di educare i suoi figli. Questo post mi ha molto toccato, ma in generale la storia di Giulia. Ci sono tutti i punti che abbiamo già visto tante volte. Giulia. Adesso io non sono una giornalista, quindi posso raccontarvi un po' quello che ho letto. Giulia è sparita sabato scorso a seguito di una serata con il suo ex fidanzato. Quindi smettiamola di chiamarli fidanzati perché non sono fidanzati. Lei è stata sequestrata e uccisa dal suo ex fidanzato. Ci sono stati segni di violenza, telecamere che hanno ripreso. Si doveva laureare giovedì, doveva discutere la sua tesi di laurea. Il motivo per cui questa cosa mi fa arrabbiare, e penso che mi faccia arrabbiare tutte, è che sappiamo che questo caso poteva essere lei, poteva essere io, poteva essere. Ho letto un post molto interessante su Instagram che dice: smettiamola di chiamarli mostri. Smettiamola di chiamarli mostri, perché mostro lo allontana. Sono uomini, sono persone normali, sono persone che fanno parte della nostra vita, sono persone con cui mangiamo, sono persone con cui usciamo, sono persone che studiano con noi all'università, che lavorano con noi, sono persone che si avvicinano, sono persone normali, non che sembrano normali, sono persone normali. Da ieri sera non faccio altro che inviarmi messaggi con mia mamma e le metto: la cosa che più spaventa è che potevi essere tu, poteva essere un metto dei nomi dei miei ex fidanzati di quando ero più piccola, e fa: potevi essere tu, poteva essere uno di loro che si sentiva più piccolo e più inferiore rispetto alle cose che stavi facendo e combinando con la tua vita. E mi è venuto in mente un episodio, per questo vorrei invitarvi tutti a riflettere. L'idea di questo podcast, oggi non voglio parlare di Giulia in sé, perché no, non ho le conoscenze, a parte le foto che ho visto, a parte quello che viene detto sui giornali, il ricordo che ne portano la sorella e il fratello e che hanno condiviso sui social, però sento questo sentimento di rabbia e sento di dover parlare di tante cose. E quindi oggi mi do una riflessione insieme, a riflettere sulla società patriarcale in cui viviamo. Uno degli episodi che mia mamma non so quanto conosca bene, però ha nominato il nome di questa persona con cui stavo, è stato che io vivevo all'estero, era l'estate del primo anno di università e sono stata a fare un'esperienza all'estero di 3 mesi. E il mio fidanzato al tempo mi ha detto: io non posso vivere senza di te, io non posso stare senza di te. Se davvero mi ami, tu interrompi la tua esperienza all'estero e torna per stare con me. Io ero convinta che quello fosse amore. Io ho interrotto la mia esperienza a metà e sono andata a passare il resto dell'estate con lui perché non ero di Milano. E questo fa capire come mi è stato davvero dato lo spazio di scegliere, di decidere. No, perché noi cresciamo in questa società, noi sappiamo che dobbiamo in un certo senso stare a quello che ci viene detto, a quello che ci viene chiesto. Che non dobbiamo fare troppo rumore, che dobbiamo farci piccole. E allora mi dico, quante donne lo stanno facendo nella paura? Perché purtroppo sappiamo che questo poteva succedere, questo lo sapevamo quando è uscita la notizia di Giulia, noi lo sapevamo già che lei non sarebbe tornata a casa. Perché non finisce mai in modo diverso, nessuna di queste storie è una storia a lieto fine. Quindi il mio invito oggi è domandarvi tutte quelle volte che vi siete sentite in difficoltà, io in questa relazione, io in quel momento non ho chiesto aiuto perché mi sembrava una cosa normale. Anzi, lui forse mi amava troppo, mi voleva vicino, e ho confuso il controllo per amore. E quante volte l'ho fatto? Io avevo 21 anni lì, 20 anni avevo neanche, 20. Avevo 19 anni, non avevo ancora fatto 20 anni. E questa è la cosa che mi fa paura, questa è la cosa che mi terrorizza. La cosa che mi terrorizza è quante di queste situazioni ho un ragazzo con cui uscivo al liceo che aveva dei scatti di rabbia in macchina e cominciava a tirare i pugni al volante. Quando io ero in macchina con lui, o quante volte c'è stato qualcuno che magari mi ha preso, mi ha accompagnato a casa e hanno chiuso le porte delle macchine per non farmi scendere finché non li avessi baciati. E questa cosa è successa. E questi sono uomini normali. Sono ragazzi che hanno camminato nella mia vita, sono persone con cui andavo a scuola, sono persone che sono cresciute nel mio stesso paese, sono persone che ho frequentato per anni in compagnia. Come facciamo? Come ci possiamo difendere? Perché non è una persona negativa, non è, ah ma dai, questa cosa non capita, queste cose capitano, una donna ogni 3 giorni. E l'ultima cosa che mi ha dato i brividi sono stati 2 anni fa. Io 2 anni fa di questi giorni ero in commissariato di polizia a Lione a denunciare no, adesso ex marito, ma esattamente per le stesse ragioni. Lui si sentiva inferiore e doveva rimettermi al mio posto, doveva farmi sentire piccola, doveva dirmi che io non ero abbastanza, doveva dirmi che io dovevo stare in silenzio, che io non valevo abbastanza. E una delle cose che mi ha fatto riflettere è stato che non mi sono mai resa conto quanto queste cose abbiano influenzato il mio comportamento. Il fatto che io dico sempre, io non ho più voglia di tornare a vivere in Italia, ma non andrei mai neanche in Spagna, neanche in un sacco di paesi in cui questa cultura macista, purtroppo, ne ha ancora la meglio. Perché? Perché appunto c'è uno Stato che non ha l'intenzione di cambiare le cose, non ha l'intenzione di educare le persone che fanno parte del proprio paese, del proprio Stato. Non c'è l'intenzione di parlare di emozioni, di avere un'educazione sentimentale a scuola. Perché tutto questo succede? Perché ci troviamo incastrati in questo punto in cui è un circolo vizioso. Se non si parte dall'educazione non cambierà mai niente. Non cambierà mai niente. E non mi ero mai resa conto appunto di come queste cose, io questa consapevolezza forse ce l'avevo già, ce l'ho sempre avuta. La maggior parte degli uomini che mi sono stati attorno quando appunto ero al liceo, ero all'università, quando ancora vivevo in Italia, sono stati un pessimo esempio di quella che poteva essere la mia vita lì. Io avrei passato una vita a cercare di sentirmi più piccola. E tante volte ho dei discorsi con delle amiche che dicono: ah, ma io vorrei un uomo che fosse virile, ma sai cos'è il prezzo della virilità? Sai qual è il prezzo della virilità? Cosa intendi per virile? Io l'unica cosa che ho sempre chiesto, soprattutto dopo aver separato dal mio ex, dopo essermi separata dal mio ex, scusate l'italiano, ho detto, io voglio una persona gentile, voglio una persona che mi rispetti, voglio una persona che mi dia spazio, voglio una persona che non si senta, che non si senta, che non abbia paura di quello che io posso fare, ma che possa essere lì ai lati a fare il tifo per me, come io faccio il tifo per tutte le persone nella mia vita. Io non voglio più farmi piccola, io non voglio più non esistere, io voglio essere me stessa in tutto quello che posso. Io ho passato una vita a cercare di non fare rumore, di non dare fastidio alle persone, di non... Se penso a tutte le volte, io sono una persona estremamente evitante, io il conflitto lo evito incredibilmente. Dico sempre quello che magari può rendere la persona felice, perché sono terrorizzata da cosa potrebbe succedere se decido di dire no, questo non va bene. E quindi mi faccio piccola, quindi mi aggiusto, quindi in realtà alla fine non chiedo mai quello che voglio. E questo è un invito a fare una riflessione a tutte le persone che mi ascoltano, che ascoltano il podcast. Cosa possiamo fare? Che cosa può essere fatto? In quanti momenti della nostra vita ci siamo sentite in questo modo? Ci siamo sentite che non potevamo prendere spazio? Quindi questa è un po' l'idea. E questa cosa ha delle ripercussioni su tutto quello che facciamo. Quest'estate stavo parlando con una coach che mi aiutava a capire. Mi ha fatto una riflessione, perché ho detto, ogni volta che inizio un progetto, che voglio fare una startup o qualcosa così, ma anche una cosa qualsiasi, a un certo punto tipo, cioè riesco a farlo partire perché ho tutte le capacità per farlo, ma poi ho tantissima paura che diventi qualcosa di grande. Quindi mi fermo, quindi rallento, quindi è una cosa che ho fatto già altre volte, anche pensando a Women Plot, perché erano momenti nella mia vita in cui, vabbè, tutto appunto, altre cose stavano succedendo e ho sempre detto, sai, non so perché, il lavoro che fai con un coach è quello che il coach non ti dà delle risposte, il coach ti pone delle domande. E ponendomi delle domande siamo riusciti a fare un discorso di uncovery, di discovery, quindi capire che cosa ci stava sotto, quella paura di essere grande, paura di fare qualcosa di grosso, paura di creare un'azienda super grande, cioè che abbia veramente un impatto sulle persone, che possa cambiare la mia vita e quella di altri, in cui io possa effettivamente step in come imprenditrice. E la cosa che è uscita fuori è che in Italia le donne si sentono piccole, le donne devono essere piccole, che tutti gli esempi che ho avuto nella mia vita da adolescente, da adulta, delle relazioni che ho avuto al di fuori della mia famiglia, mi dicevano che io come donna dovevo stare in silenzio, che io come donna non dovevo prendere spazio. E badate, io sono cresciuta nel nord Italia, non è che qua parliamo di solo una parte dell'Italia, perché si pensa erroneamente che è solo il sud Italia, che è solo, e non è così, e non è così, è tutta l'Italia ad avere un problema. Questa è una delle cose che probabilmente porta tutto il paese insieme. La storia di Giulia e del suo assassino è una storia che conosciamo, è una storia che anche chi come me è cresciuto nella provincia di Milano conosce, i litigi in zona industriale, il andare al centro commerciale insieme e poi ti accompagna a casa e se litigare in parcheggio, li conosciamo. Conosciamo tutto, è una storia che conosciamo fin troppo bene. Quindi io non so, quello che vorrei fare è invitarvi veramente a guardate a tutte le donne nella vostra vita, ma soprattutto fate in modo che gli uomini vengano resi accountable. Una delle cose più difficili della mia vita è stato andare a denunciare quello che era mio marito ai tempi, perché nella mia testa continuavo a dire che non era davvero violenza, perché volevo continuare a giustificarlo, volevo continuare a... E mi ricordo quando sono andata che la poliziotta mi ha detto questa è violenza. La violenza prende tante forme, quindi fate una chiamata a quell'amica che magari ha il fidanzato che non la fa uscire troppo, che la tiene un po', e ascoltatela, non serve neanche dire niente, ascoltatela. Create uno spazio per le persone nella vostra vita dove possano parlare, perché tante volte quando ci si è in queste situazioni ci si sente che non lo si può dire a nessuno, che non si può parlare, che chissà cosa penseranno le persone. E invece dobbiamo parlarne, invece dobbiamo continuare a parlare di queste cose, dobbiamo fermare le persone che fanno delle battute di merda, dobbiamo parlare con le persone che appunto trattano le donne come oggetti. Dobbiamo fare in modo che tutti questi comportamenti vengano sottolineati, venga detto questa cosa non va bene, perché ogni volta che li lasciamo passare diventano più grandi e diventano grossi come una valanga che poi ci distrugge. Io sono arrabbiata, io sono davvero arrabbiata. Io sono davvero arrabbiata in questa cosa, non riesco, cioè non riesco a... Perché tutte queste storie succedono fin troppo spesso. E come fai a sentirti legata a dire io sono italiana? Io non mi sento rappresentata da questo posto, non mi sento rappresentata da queste persone. Non penso mai di tornare a casa, non penso mai di tornare a vivere lì. L'unica cosa che penso sempre è come potrei fare in modo che la mia famiglia si trasferisca altrove, che la mia famiglia vada da qualche altra parte, perché è un posto... Tutto questo non va bene, è un posto che succedono queste cose, ma non solo succedono, succedono sotto l'occhio vigilante dello Stato che permette che queste cose succedano, permette che i giornali parlino di una fuga d'amore tra due fidanzati. Quando sappiamo benissimo che Giulia è stata sequestrata e uccisa. Quindi l'episodio di oggi è un po' diverso, un po' più corto. Era una riflessione su alcuni momenti che io personalmente ho vissuto. Ma vorrei invitarvi a fare lo stesso. Vorrei invitarvi a riflettere di momenti in cui non vi siete sentiti così al sicuro. E io adesso guardo indietro e dico, boh, alla fine mi sono allontanata, ma quante volte... La stessa cosa, Giulia e Filippo si erano lasciati ad agosto. E lei doveva stargli accanto perché lui non c'è. Cioè, quante volte siamo rimaste amiche con delle persone perché avevamo paura della reazione? Perché avevamo paura di, ah, ma poverino, poi sarebbe sentito male, mi ha detto che altrimenti sarebbe ucciso. Quante volte? Quante volte? Quante volte dobbiamo ancora sopportare queste cose? Qu quante altre giù dobbiamo vedere nelle notizie? Io non ne voglio vedere più. Quindi mi sento impotente, sento di non poter fare niente, sento che non possiamo fare niente, lo sento quasi come un destino inesorabile, sento questa rabbia di voler cambiare le cose, di voler scendere in piazza perché... Ma si fa già e non cambia niente, quindi sento questa pesantezza, questa tristezza inesorabile, di questo destino inesorabile che sta arrivando e arriverà per tutte. Cosa possiamo fare per cambiare le cose? Tutte siamo state Giulia. Giulia non è stata colpa sua, Giulia non si è... Giulia poteva essere chiunque. Giulia è la vittima non solo del suo assassino, ma di un sistema patriarcale che ci ha fallito. Di un governo che ci ha fallito perché è stato il sistema patriarcale, uno stato maschile violento. Quindi il mio invito è: pensate alle Giulia che siete state, alle Giulia nella vostra vita, a tutte siamo Giulia, siamo tutte Giulia. E create situazioni in cui le persone possano parlare, in cui le persone possano sentirsi ascoltate. E purtroppo non fa mai avere troppa paura, non fa mai troppo male avere troppa paura, nel mondo in cui viviamo, non si può avere fiducia. Io ne parlavo con il mio ragazzo, in Olanda questa cosa non è un problema sociale, questa cosa non... Il femminicidio, esistono casi di omicidio, ma non c'è. C'è una situazione in cui le donne vengono trattate completamente in maniera diversa, uno stato egalitario, è uno stato in cui tutti sono femministi, non so come dirlo, ma non è neanche una cosa che prende spazio, perché non c'è questo problema, non c'è questo, cioè, ne parlerò magari in un altro episodio, oggi non penso di riuscirci, però grazie per avermi ascoltato e se avete voglia di scrivermi su Instagram per continuare a parlare, sono i miei DM sono aperti.